Era per svegliarvi al meglio. L'amore, l'amore di Vasco Rossi ad aprire alle 7:10. Buongiorno, buongiorno da Enrico Galletti, Massimo Nonigro, Giulia Grenzi. Adesso andiamo sulle prime pagine dei quotidiani. Devo dire che i titolisti oggi si sono divertiti, perché si va dalla polvere di stelle ai terremoti, alle esplosioni, c'è cioè di tutto.
Boom,
riguardo
boom,
boom, boom, boom, sì, abbiamo letto anche quello. Riguardo al tema, diciamo, Di Maio, che abbiamo trattato anche in linea nella nostra chiacchierata stamattina in linea diretta, ma ci sono tanti altri temi e per tutto questo invitiamo nuovamente Davide Giacalone. Buongiorno, bentornato.
Buongiorno, buongiorno, bentrovati.
Buongiorno Davide, alla polvere dei 5 Stelle ci arriviamo tra poco. Intanto l'apertura della stampa: Draghi piega Conte, Di Maio addio al Movimento 5 Stelle. Abbiamo parlato anche nella prima ora con voi. Pagina interna di Repubblica: armi a Kiev, ok a Draghi dopo una giornata sul filo, il virgolettato, difendiamo la libertà, via libera di Palazzo Madama, Fratelli d'Italia si astiene. Poi il Corriere della Sera: Draghi incassa il sì al Senato, avanti con gli aiuti a Kiev.
Allora, è finito, per ragioni diciamo di polemica e di politica interna, è finito in secondo piano quello che secondo me sarebbe utile tenere in primo piano, cioè di che ci stiamo occupando. Si sta discutendo del momento in cui il Presidente del Consiglio va in Parlamento a riferire in vista del Consiglio europeo di questa settimana e in particolare ovviamente di quello che succede in Ucraina. Ieri il Presidente del Consiglio ha riferito dettagliatamente e ha ribadito punto per punto la posizione italiana, che consiste, assieme alla Unione Europea e ai partner del G7, nel sostenere l'Ucraina con aiuti economici, alimentari, sanitari, accoglienza delle persone che scappano e militari, quindi con la consegna di armi, a resistere all'aggressione, alla criminale aggressione russa. Questa è, ma non si è fermato qui Presidente del Consiglio. Il Presidente del Consiglio ha aggiunto altri due elementi che non sono delle novità, però le ha aggiunte in quell'aula nella quale si discuteva, ah, ma ci saranno divisioni, non ci saranno... È stato significativo il fatto che abbia aggiunto, primo, che l'Italia è stato il primo paese a chiedere in maniera esplicita che l'Ucraina venga ammessa nell'Unione Europea. In questo stadio naturalmente si tratta soltanto del riconoscergli lo status di richiedente, e su questo l'Italia è stato il primo paese. Altri paesi importanti, con ragioni serie, erano contrari a questo, e questa linea rimane ferma per il governo italiano. È largamente probabile che prevalga, anche perché è diventata la linea della Commissione Europea. E seconda cosa che ha aggiunto, ha detto: noi facciamo, Presidente del Consiglio Draghi, noi faremo ogni sforzo perché funzioni la diplomazia e con la diplomazia si arrivi alla pace, ma sia chiara una cosa: dicesi pace quel che sarà condiviso dall'Ucraina, perché, anche su questo è stato netto, ogni pace, ogni eventuale fermo della guerra che non fosse condiviso dal paese aggredito non sarebbe vero, non sarebbe credibile, perché darebbe luogo a una guerra per cambiare le condizioni della pace non gradita. Oh, più chiaro di così io non so che ti deve dire. Ieri fra l'altro è arrivata la conferma da parte della Russia che perché gli ucraini, diciamo così, lamentavano la sparizione di bambini. Stiamo parlando di più di 300.000 bambini che nel caos, diciamo, sono fortunati nel senso che non sono fra i morti, ma sono fra quanti sono stati sottratti ai genitori e portati in Russia. L'Italia è contro tutto questo, assieme all'Unione Europea, all'Alleanza Atlantica e ai paesi del G7. Questa è la posizione, questa è la cosa importante. Il resto, francamente, lascia un po' perplesso. Detto ciò, la mozione del governo è passata con 219 voti favorevoli, 20 voti contrari e 22 astenuti.
Sulla questione delle violenze russe titola anche il Foglio: l'offensiva russa procede con le torture agli ucraini smistati, sopravvissuti ai centri delle deportazioni, raccontano le botte e le perquisizioni. Sulla prima pagina del quotidiano Il Giornale, il funerale del grillismo, tra poco ci arriviamo. Poco più sotto al centro pagina la fotonotizia: Mosca UE a Kaliningrad, rischio escalation, Putin minaccia la Lituania con il supermissile Sarmat, anche la Repubblica, gli Stati Uniti a Mosca, su Kaliningrad la NATO al fianco della Lituania.
Allora, un po' l'inquadramento storico, che è sempre utilissimo secondo me, di cos'è questa enclave russa che si trova tra la Polonia e la Lituania, accennavamo ieri. La questione si è già surriscaldata perché, anziché affrontare la questione dicendo benissimo, c'è l'embargo, cosa può passare, quali sono, perché non è che è stato fermato tutto, cosa può passare dalla Russia verso un pezzo di Russia, perché Kaliningrad è comunque un pezzo di Russia. Invece lo si è affrontato dicendo noi, da parte russa, dicendo noi useremo la forza, che è sempre un linguaggio, diciamo, simpatico e conciliante, nello stesso giorno in cui Putin, trionfante, come ricorda un altro piccoletto, diciamo, fanatizzato, nazimistico, ma diciamo, lui aveva il marchio di fabbrica, l'arma più potente, l'arma segreta, ha annunciato che entro la fine dell'anno sarà operativo il missile Sarmat, che è un missile intercontinentale. Quindi non ha nulla a che vedere con la difesa delle frontiere, non ha nulla a che vedere con quello che i putinofili vanno a cercare, perché sai, la NATO, la pressione, il confine, no, quello è intercontinentale il missile, cioè non ha nulla a che vedere con i confini. Il nomignolo, diciamo, di fabbrica del Sarmat è Satana II, che carino come. Ecco, lì rischia seriamente di surriscaldarsi la situazione a Kaliningrad, e se non si vuole arrivare a una degenerazione, escludendo, ma nella maniera più assoluta, che l'Unione Europea e quindi la Lituania vengano meno alle sanzioni che sono giustamente imposte e che funzionano, e la Russia è in recessione dell'8%, è una catastrofe quello che sta succedendo in Russia, e quanti prendono a esempio la quotazione del rublo e l'andamento della borsa di Mosca, cerchino di capire che quando tra due russi si vendono una balalaica e mezza bottiglia di vodka, non ha nessunissimo valore di esempio internazionale. Quindi è escluso che noi si venga meno a misure economiche che stanno strangolando giustamente la Russia, e quello che noi soffriamo col gas è niente rispetto a quello che sta succedendo in Russia. Chi dice che le sanzioni le paghiamo più noi dei russi non sa di cosa parla. Se non vogliamo che lì la situazione si surriscaldi, lì è necessario lavorare di diplomazia. Per lavorare di diplomazia occorre che da parte russa la risposta non sia abbiamo Satana secondo.
Tutto qua. 7:18 minuti, tra poco entriamo sulla questione 5 Stelle proprio in maniera più stretta e insomma concentrata. Subito abbiamo le informazioni sul traffico.
Buon
grazie
viaggio.
Naturalmente ci risentiamo più avanti per gli aggiornamenti. Dicevamo, andiamo sulla prima del Corriere: terremoto Di Maio sui 5 Stelle, poi sulla prima del Giornale, già letto, il funerale del grillismo, il Messaggero: Di Maio lascia, scissione Movimento 5 Stelle, la Repubblica, polvere di 5 Stelle, per la verità è il titolo, e poi sempre un guizzo di genio in una sintesi incredibile, il Manifesto fotografa Draghi e Di Maio, armi e bagagli, mettendo la parola armi su Di Grado e su Draghi e bagagli su Di Maio, insomma uno pensa alle armi e l'altro se ne va.
Allora, cioè, per la precisione, rimane per rimanere, va esatto, via da dove
esatto,
si trovava,
esatto.
Però non ha funzionato così, perché adesso questo ormai, diciamo, è il passatempo della giornata, e dedichiamoci anche noi. Non ha funzionato così perché non c'è stata una rottura politica nel Movimento 5 Stelle, hanno votato tutti la stessa cosa. È la prima volta che vedo nella storia un partito che riesce a dividersi stando sulla stessa posizione. Normalmente quello a cui, diciamo, eravamo abituati, e che è normale in politica, cioè, io penso una cosa, tu ne pensi un'altra diversa, oh ragazzi, non è che mica, insomma, siamo nello stesso partito ma alla fine ci dividiamo. E invece no, hanno votato tutti a favore della mozione che promuove l'azione di governo, però alcuni se ne sono andati perché sono con il governo, e gli altri dicono: ma dovete andare, anche noi siamo con il governo. Non è una, allora è inutile che ci pigliamo in giro, ma che razza di discussione è questa? La divisione nel Movimento 5 Stelle è relativa a chi comanda e chi scriverà le liste dei candidati alle elezioni, peraltro avendo posto il limite di 2 mandati. E la lite è se quelli che hanno fatto 2 mandati possono rimanere oppure se ne devono andare, perché questo avevamo raccontato al popolo che ci credette. Fine, è tutto lì, finito, non c'è altro da aggiungere. Purtroppo, per cercare di mascherare tutto questo con una motivazione politica, si sono portati dietro. Poi vi rendete conto che ieri 3 interventi, che probabilmente nessuno ha seguito, al Senato dei rappresentanti del Movimento 5 Stelle sulla mozione, su un tema che era la guerra, si sono concentrati nel dire: sia chiaro che il governo deve lasciare il bonus 110%. In 3 l'hanno detto. Beh, è una cosa di una miseria infinita. A parte che è un fallimento, a parte che ci sono, la Guardia di Finanza ha già trovato 5 miliardi e 600 milioni di truffe su quel truffaldino 110%. Ma lascia perdere tutto. Ma che c'entra con la guerra? Perché, ragazzi, qua bisogna salvare la faccia, avendo detto il contrario. Detto ciò, ma non è che c'è una linea politica alternativa, tant'è vero che fanno un gruppo che dice Insieme per il Futuro. Adesso ormai i gruppi si chiamano così, io mi aspetto che presto Facciamoci Compagnia, oppure Correre per Arrivare, e, insomma, e non è escluso che l'abbiano già fondati, non lo so, perché mi sono distratto un attimo. Cosa ci tiene assieme? Ci tiene assieme il desiderio di continuare a fare quello che stiamo facendo, punto e fine. Sapete qual è la cosa che bisogna capire? È che non è che si può sempre credere a tutto. Cioè, oggi c'è una fantastica dichiarazione di Carla Ruocco, credo, che è una dei parlamentari di 5 Stelle, che è andata con Di Maio, credo a Corriere della Sera, che dice: uno vale uno, basta con i vecchi schemi, Luigi guarda al futuro. E vecchi quanto, però ci siete stati eletti raccontando questa. Allora, è vero, la politica ha spesso un'attitudine a raccontare delle balle, però a noi guardiamoci negli occhi, noi, gli elettori, crederci non è innocente. Crederci è complice, perché, per carità, ciascuno di noi nella vita è stato ingannato da qualche cosa, o si è ingannato, c'è anche le trompe d'oeil, l'errore ottico, pensavo che fosse dietro e invece era avanti, mi sono sbagliato. Però non è che uno può tutta la vita continuare a credere alle balle, perché a un certo punto uno dice: a te te piace, ecco, forse è il caso di accorgersi che non è proprio una goduria.
Allora, ci sono altri temi da approfondire insieme in rassegna stampa, temi che hanno a che vedere con l'economia e con il biliardino, avete capito bene, il calcio balilla. Ne parliamo tra poco, dopo i titoli sullo sport, quello vero.
Inter, mi sei mancata, Lukaku è tornato, così titola la Gazzetta dello Sport. Al Chelsea 8 milioni e 3 di bonus, Dybala in sospeso, Inzaghi rinnova. Poi sul Corriere dello Sport, anche qui, rinnova 5,5 milioni fino al 2024, Inzaghi firma e sorride, Romelu sta arrivando. A fondo pagina, Osimhen, la procura indaga, l'acquisto record del Napoli diventa un caso per De Laurentiis.
Alle 7:25 adesso qualche suggerimento per tutti noi e poi torniamo in rassegna stampa con Davide Giacalone.
Sette 7:30 precise, buon mercoledì 22 giugno, torniamo in rassegna stampa con Davide Giacalone, come detto temi economici dalla prima del Sole 24 Ore, scudo anti-inflazione sui risparmi, l'assemblea Consob, la proposta del presidente Savona, portafogli a tutela di cittadini e imprese, e ancora occorrono semplificazioni e nuove regole per il settore delle criptovalute. Davide.
Allora, criptovalute ha un senso, quanto ha detto il presidente della Consob, che è il controllore della borsa, perché si tratta di cose che possono essere comprate o vendute, ma non nelle borse regolari e senza alcuna garanzia per chi acquista e vende. Qualche volta a me capita che anche i nostri ascoltatori dicono: ma lei che ne pensa a comprare, perché hanno guadagnato tantissimo? Fate quello che vi pare. Come si guadagna tantissimo, si può perdere tantissimo. Quindi lì è necessario introdurre delle regole. Il problema è che le regole non possono essere nazionali, perché non avrebbero senso, e che siano internazionali a quel livello pressoché globale. Lasciatemi credere che io non ne comprerei mai neanche un centesimo. Cioè, detto ciò, no, questa è una mia personale propensione. Mentre l'altro aspetto, quello, diciamo, bisogna fare un portafoglio contro l'inflazione, è un po' come se l'arbitro di una partita dicesse: e qui bisogna fare uno schema per fare gol, e a quegli altri dicono: tu devi fare uno schema per difendere la porta. Cioè, tu devi decidere, tu devi fare l'arbitro. I pacchetti, il modo per difendere il risparmiatore dall'inflazione, ce n'è uno solo a questo mondo, ed è evitare che prenda quota l'inflazione. Non ce n'è un altro. Naturalmente, quando l'inflazione arriva, voi, soprattutto come adesso nell'Unione Europea, per i prezzi dall'esterno, voi, come adesso prevalentemente negli Stati Uniti, perché c'è una pressione dall'interno, quindi aumentano i salari, aumentano i prezzi, e quindi questo crea inflazione. Nell'un caso come nell'altro, dargli una stretta per evitare che l'inflazione corra ha delle controindicazioni, ha degli aspetti dolorosi. Per esempio, freni una parte della crescita. E questo è il grande dibattito e dialogo, necessario equilibrio che ci deve essere tra la politica monetaria e la politica economica del governo. Ma il presidente della Consob che dice: fate un pacchetto contro l'inflazione, non ha minimamente senso. E soprattutto, ma non si tratta dello stesso professore che aveva il piano B per uscire dall'euro, e così stampavamo lire e l'inflazione ce la saremmo arrivati al 40%. Qua ogni mattina uno si alza e cambia idea.
Non aiuta. Abbiamo poco più di un minuto, ma il tema biliardino ci sta molto a cuore. Andiamo sulla Prima della Repubblica. Non toccateci il caro vecchio biliardino, scrive Bartezzaghi, e sulla Prima della Stampa: se adesso ci tolgono anche il calcio balilla. Che è successo, Davide?
È successo che l'Agenzia delle Entrate ha fatto una circolare a cappero, perché oggi ci siamo svegliati educati, hanno messo tra le cose che bisogna, diciamo, avere registrato anche il gioco del calcio balilla, esattamente, o calcetto che dir si voglia, esattamente come per i poker online, che non c'ha nulla a che vedere. Hanno fatto, non so se da voi che siete più giovani, ai miei tempi si diceva che due cose non si potevano fare: il gancio e la girella, o giravolta,
o rollare, come si dice,
rollare, ecco, all'Agenzia delle Entrate hanno fatto girella, rollare, ruota, cioè hanno detto un per l'altro cappero, risultato che ci hanno messo anche il ping pong. Allora, operazione, compito utile per la giornata. Mentre i ragazzi fanno il tema di italiano, l'Agenzia delle Entrate riscriva questa roba, ed è evidente che lo stabilimento balneare, che ha da 25 anni il calcio balilla e due racchette per il ping pong, che le affitta a un euro l'ora, non so quanto, li lasci in pace. Non ci vuole l'autorizzazione e pagare l'apposita tassa, perché così neanche nel film di Troisi e Benigni.
Però rullare resta vietato.
Quello per forza, esattamente. Ecco. Qui si minano le fondamenta democratiche del nostro paese, lasciatemelo dire. Grazie Davide Giacalone, come sempre, per la rassegna stampa. Ci ritroviamo domani.
Grazie a voi, buona radiovisione a tutti.
Da Confindustria, il post in fabbrica. RTL 102.5 incontra le aziende italiane.
Lo fa ogni mercoledì, e ancora per un paio di mercoledì lo facciamo qui su RTL 102.5 in Non-Stop News. Poi ci sarà la pausa estiva e si torna a settembre. Oggi ospitiamo Make Italia, azienda leader tra quelle specializzate nella gestione della supply chain, della catena della fornitura. Permette alle aziende partner e ai clienti di ottimizzare i loro processi organizzativi e industriali. È nata nel 2008 a Modena, ha 105 dipendenti, ne cerca subito altri 18. È con noi l'HR manager di Make Italia, Silvia Breveglieri. Buongiorno Silvia, benvenuta.
Buongiorno, grazie RTL 102.5 Confindustria per questa grande opportunità.
Allora, abbiamo parlato di supply chain, ci spiega meglio un po' di cosa vi occupate nel dettaglio?
Assolutamente, assolutamente. La supply chain è la catena di fornitura, quindi quello di cui ci occupiamo è supportare i nostri clienti nella gestione del fornitore. I nostri clienti sono principalmente aziende italiane, ma anche estere, che operano in svariati settori, dal manifatturiero ai servizi, fino ad arrivare alla grande distribuzione. Quello che facciamo quindi è supportarli nella gestione del fornitore sotto tre aspetti principalmente, che sono quello della qualità del fornitore, che ovviamente è imprescindibile, i costi, quindi li aiutiamo a scegliere il fornitore migliore anche in un'ottica di riduzione dei costi di acquisto, e nell'ottimizzazione dei tempi delle consegne, quindi ci occupiamo di tutta la pianificazione del materiale affinché questo arrivi nei tempi previsti in azienda. Quindi in pratica lavoriamo a monte, se vogliamo, di quello che è il processo produttivo delle aziende, concentrandoci appunto sulla gestione del fornitore, che direi è un tema anche molto di moda nell'ultimo periodo, purtroppo, nel senso che gli eventi drammatici che hanno coinvolto tutto il mondo, dalla pandemia alla guerra di recente, hanno messo a dura prova quella che è la catena di fornitura a livello mondiale. Viviamo anche sulla nostra pelle, diciamo, questi effetti.
Certo.
Quindi diciamo, noi lavoriamo proprio su questo, cerchiamo di supportare le aziende nel risolvere le criticità con i loro fornitori, ma anche e soprattutto nel prevenire questo tipo di criticità, andando ad agire ovviamente sui processi legati alla gestione del fornitore.
Ecco, veniamo alle posizioni aperte. Abbiamo detto sono 18, chi cercate?
Ci ha sentito?
Sì.
Silvia?
Sì.
Ecco, sì. Abbiamo 18 posizioni aperte, dicevamo chi cercate?
Chi cerchiamo? Allora, noi cerchiamo principalmente giovani laureati in discipline economico-scientifiche, ma non solo, perché per noi la cosa più importante, diciamo, che è la voglia di fare, la voglia di mettersi in gioco in progetti sfidanti che porteranno queste persone a viaggiare molto, sia in Italia che all'estero, a supportare i clienti, come dicevo, in ottica di consulenti, però attenzione che noi siamo dei consulenti anche molto concreti, quindi non vogliamo soltanto insegnare una lezione ai nostri clienti, ma anche supportarli passo dopo passo nell'implementazione di queste strategie che noi andiamo, ecco, a proporre. Abbiamo in atto un piano di assunzione molto spinto che vuole portarci alla fine del 2024 a raddoppiare praticamente il nostro organico, quindi a raggiungere più o meno, ecco, i 200 dipendenti, e quindi collaboriamo spesso con molte università italiane. Abbiamo anche in atto una collaborazione con le migliori facoltà di ingegneria gestionale italiane, e proprio a settembre nella sede di Modena di Make Italia si disputerà la finale del campionato italiano della supply chain. Questi studenti, i migliori fra essi, avranno la possibilità di essere assunti anche direttamente in Make Italia e nelle aziende partner della nostra.
Insomma, fate il possibile per essere attrattivi anche rispetto a questi ragazzi, e poi si possono avviare tesi, stagi in azienda, diciamo, più o meno in qualunque momento dell'anno.
Assolutamente, assolutamente. La nostra selezione è davvero continuativa.
Technical buyer, supply chain consultant, supplier quality engineer, queste alcune delle posizioni aperte, sì, che se volete potete, insomma, provare a ricoprire mandando magari il vostro curriculum a www.unimpiego.it/ilpostinfabbrica. Ma leggevamo, Breglieri, che c'è anche un sistema di valutazione quotidiano che mi ha un po' inquietato all'inizio, però in realtà è un modo per garantire anche la qualità della vita in azienda. Ce lo racconta in breve?
Esatto, esatto. Abbiamo sviluppato al nostro interno uno strumento informatico che ci permette di raccogliere, appunto, come diceva lei, quotidianamente tre risposte su comportamenti che le nostre persone mettono in atto sul lavoro. Questi dati ogni sei mesi vengono ovviamente condivisi con le persone in modo da restituire loro questa valutazione e renderli più consapevoli di quelli che sono i loro punti di forza, ma anche punti di miglioramento. Diciamo che questo sistema di valutazione poi permette a noi delle risorse umane anche di creare un ambiente fortemente meritocratico, quindi diciamo quello che vogliamo fare è ovviamente premiare i risultati, premiare i migliori talenti e dare loro la possibilità di crescere. cercando di creare per tutti comunque dei percorsi di formazione continua. Abbiamo infatti anche al nostro interno proprio un ente di formazione dedicato a sviluppare le competenze nell'ambito della gestione dei fornitori, una Supply Chain Academy che è nata proprio con l'obiettivo di formare le nostre persone all'interno, ma aperta anche all'esterno.
Allora ringraziamo Silvia Breveglieri, HR Manager, come detto, di Make Italia. Ripetiamo il sito per candidarsi: www.unimpiego.it/ilpostinfabbrica. Grazie per essere stata con noi. A presto, buon lavoro.
Grazie, buona giornata.
Allora, noi in questi giorni, ormai lo sapete, lo sentite, abbiamo due città collegate che sono Milano e Napoli. Siamo in diretta dal Pizza Village fino a domenica e vogliamo parlare insomma del protagonista, del vero protagonista di questa manifestazione, che è la pizza, e lo facciamo presentandovi una bellissima realtà che è quella di Rosso Pomodoro. Ci colleghiamo con l'amministratore delegato Nicola Saraceno. Buongiorno, grazie per aver accettato il nostro invito.
Abbiamo un problema di collegamento. Dovremmo averlo in collegamento video.
Sì, tra l'altro
solo
l'abbiamo visto poco fa, quindi insomma evidentemente è una questione di linee non troppo stabili. Vediamo se riusciamo a ricollegarci.
Vabbè,
siamo? Il nostro Ricky sta facendo i suoi miracolini.
È così. vediamo. Grazie ovviamente a Ricky di Sarco e Più Ingegno che stanno contattando telefonicamente il nostro ospite Nicola Saraceno, amministratore delegato di Rosso Pomodoro, perché appunto in periodo in cui stiamo parlando tantissimo di pizza, eccetera, Rosso Pomodoro è una realtà che davvero collega tutta l'Italia attraverso questo alimento.
E non solo l'Italia. Abbiamo gli UK, gli Stati Uniti, la Danimarca. Buongiorno, benvenuto Saraceno.
Buongiorno,
abbiamo risolto i problemi tecnici. Lo sa qual è la caratteristica che mi colpisce di più di Rosso Pomodoro? È che ovunque uno si trovi, in Italia e nel mondo, arriva stanchissimo, arriva in treno, arriva in volo. Ovunque si giri trova Rosso Pomodoro, che è come un po' essere a casa, è vero?
Beh sì, quello che vogliamo essere, diciamo. Abbiamo portato già ormai da 25 anni la nostra tradizione in giro per l'Italia e per il mondo, e insomma la nostra promessa è proprio quella.
Poi appunto in questo periodo, lo accennavamo poco fa, con il Pizza Village è davvero un momento utile per ripartire proprio da Napoli.
Beh certo, una festa bellissima e festa di tutta la città, ma in realtà di tutto il mondo della pizza, per cui è chiaramente importante per noi tornare e per tutta l'entourage che l'ha organizzato, una bellissima manifestazione che purtroppo ha dovuto saltare due edizioni per i temi noti, e a maggior ragione un bellissimo segno del ritorno, dell'energia sia della città ma anche di tutto appunto il mondo intorno alla pizza. Noi abbiamo parte del nostro staff che viene ed è una festa per loro, in molti casi tornare a casa e comunque festeggiare la pizza, ma tutto il mondo intorno alla pizza.
Sì, infatti molto molto interessante. Tra l'altro voi avete in animo a breve nuove aperture, una su Napoli appunto.
Sì, apriremo a breve una nostra filiale in Piazza dei Martiri, in una location straordinaria per la città, una sorta di flagship veramente a giorni. Abbiamo anche aperto recentemente, settimana scorsa, grazie alla nostra partnership con Italy in California, e anche a Termini, dove siamo al piano meno uno della stazione, della stazione più grande d'Italia, con un concept nuovo ancora più veloce per il viaggiatore.
Diciamo, si chiama La Bottega, abbiamo letto bene, in cosa si parla?
Sì, l'idea è quella di offrire anche in un contesto di viaggio in cui insomma spesso i clienti hanno poco tempo, la possibilità di avere la stessa qualità della pizza che c'è nei ristoranti, diciamo, più grandi, per chi ha più tempo. E quindi in questa location noi offriamo sia la pizza tonda, diciamo tradizionale, ma anche lo street food. Ed è un concept nuovo, più snello, che ci consentirà, speriamo, di essere presenti anche in centri commerciali, in appunto località e travel, tipo la stazione.
Come un giorno a Napoli, ovunque vi troviate, e tra l'altro con un'offerta che inizia sin dal mattino presto, ci sono anche le sfogliatelle, quindi c'è anche completo tutto il pacchetto della colazione, che non fa mai
sei
male.
Sei interessato, Enrico, direttamente?
Per chi, no, dico per chi si muove, può beneficiarne. Grazie davvero all'amministratore delegato di Rosso Pomodoro, Nicola Saraceno, buona giornata e buon lavoro a lei.
Anche a voi e buona pizza. Arrivederci, buona giornata.
West Coast, One Republic, RTL 102.5, 8 e 25 minuti. Da Milano, Giusile Grenzi e Massimo Lonigro. A Napoli, dal Pizza Village fino a domenica, Enrico Galletti. Allora, ospitiamo, ci fa molto piacere, il direttore dell'ANSA, Luigi Contu, che solitamente è ai nostri microfoni per commentare l'attualità. Lo faremo anche oggi perché i temi non mancano, però vogliamo parlare anche di un suo libro appena uscito, I libri si sentono soli, edito dalla Nave di Teseo, in libreria dal 24 giugno, mi correggo, esce tra poco, e di una mostra omonima dedicata a un tema bellissimo. Buongiorno direttore, grazie per aver accettato il nostro invito, benvenuto.
Buongiorno a voi, benvenuti a tutti, grazie di essere qui.
Allora, intanto dicevamo, tra poco andiamo sul libro, sulla mostra, davvero molto belli entrambi, però l'attualità insomma incombe e quindi certamente vorremmo un tuo pensiero sulla questione Movimento 5 Stelle, scissione Di Maio che lascia insomma e col Movimento 5 Stelle che non è più la prima forza politica in Parlamento. Che scenario abbiamo davanti, Contu?
Beh, intanto diciamo che era una decisione abbastanza attesa, nel senso che negli ultimi tempi i rapporti all'interno del movimento erano diventati molto complicati da quando Conte ne ha preso la leadership. Di Maio ha sempre interpretato una linea molto governista, molto responsabile. Conte aveva il problema e ha il problema di trovare i voti, di cercare il consenso, ha avuto un passaggio elettorale e quindi ha cercato di distinguersi per appunto trovare il consenso elettorale. Mi sembra che questa sia una scelta, come dire, in qualche modo obbligata. Non la immaginavo in queste dimensioni, non pensavo che Di Maio avesse tutto questo seguito, anche se sapevamo che aveva una forte presa ancora sui gruppi parlamentari. Mi sembra una scelta che certamente crea molte difficoltà all'interno del centro-sinistra, nei rapporti tra Letta e 5 Stelle, nei rapporti chiaramente tra gli ex amici del movimento, ma che in qualche modo potrebbe, secondo me, anche aiutare un pochettino il governo Draghi, perché questa operazione rende il governo forse più debole apparentemente, ma più coeso, perché certamente la truppa di Di Maio è più disponibile al confronto con Draghi che non Conte. Senza i voti di Conte il governo può continuare in ogni caso il suo cammino, e quindi questo rende l'operazione da questo punto di vista chiara. È un'operazione di spaccatura che crea molte difficoltà e fibrillazioni, ma per alcuni passaggi parlamentari potrebbe anche essere una semplificazione.
Ecco, a proposito di semplificazione, questa mattina leggiamo sui quotidiani molti titoli che definiscono il Movimento 5 Stelle ormai finito. È così?
Ma questo è sempre presto per dirlo. Certamente il movimento ha perso molto della sua origine, Conte sta cercando di riportarlo su quella strada, ha perso molto consenso, l'abbiamo visto nelle ultime battute elettorali, e è alla ricerca di un'identità, soltanto che questa ricerca dell'identità accade in questo momento in cui la politica internazionale rende difficile una strada autonoma da parte di un governo, di un movimento che è in maggioranza e appoggia un governo, perché la guerra chiaramente è un elemento che schiaccia tutti su posizioni, diciamo così, obbligate, chi più o meno pacifista, chi più o meno alla ricerca della diplomazia, ma noi siamo in un contesto internazionale in cui siamo obbligati a tenere una strada perché lo abbiamo scelto, siamo filoatlantici, siamo europeisti, e quindi questo non dà tantissimi spazi. In altre condizioni forse Conte avrebbe avuto più facilità.
Direttore, veniamo a I libri si sentono soli, edito dalla Nave di Teseo. Torniamo nel 2011, maggio. C'è un letto d'ospedale e c'è tuo padre, Ignazio Contu, che chiede carta e penna e scrive un biglietto. Lo consegna a te, tu lo infili in una tasca e qualche giorno dopo scopri che cosa c'era scritto su quel biglietto, ed è questa la storia che dà origine a questo libro.
Sì, è stata una storia, diciamo così, inaspettata. Non pensavo che mai di scrivere un libro, né che avrei scritto un libro sui nostri libri, ma invece questa vicenda è stata davvero importante per me e ho pensato fosse giusto condividerla perché ho trovato un vero e proprio tesoro culturale. Mio padre non pensava di morire, noi non pensavamo che morisse, però comunque il giorno prima di operarsi mi lasciò un biglietto perché aveva tante cose da sistemare, proprio dei libri, dove dovessero finire, come voleva che si sistemassero. Noi avevamo una biblioteca enorme raccolta dal mio bisnonno alla fine dell'Ottocento in Sardegna, poi da mio nonno, poi da mio padre e poi anche da me, naturalmente, il mio pezzo finale. E quel biglietto io l'ho lasciato in quella tasca perché non pensavo che morisse, poi è morto e poi questi libri sono rimasti nella casa di mio padre per tanti anni, fino a che non c'è stata la necessità di venderla. Lì abbiamo avuto una necessità di sbrigarci a smobilitare queste decine di migliaia di libri e mi sono ricordato di quel libretto che purtroppo non trovavo, quindi ho cercato all'interno della biblioteca di rifare una mappa concettuale che mio padre mi aveva scritto in quel letto di ospedale per rimettere in ordine, per risistemare la biblioteca. E così ho iniziato un viaggio affascinante, incredibile, in questi libri, tanti di quei libri ai quali ero passato accanto quando ero a casa di mio padre, ma che non mi ero mai fermato ad osservare. Ho cominciato a leggere, a aprire gli scatoloni, a trovare documenti, ed è stato un viaggio veramente entusiasmante, che poi alla fine è stato un viaggio anche nei nostri sentimenti e nella storia italiana, perché la mia famiglia ha attraversato le due guerre, il fascismo, il futurismo, i movimenti culturali. Mio nonno è stato un intellettuale che ha fondato molte riviste e quindi mi sono ritrovato a ripercorrere la storia d'Italia.
A proposito di futurismo, ho visto bene, c'è un balla, no, in copertina del libro.
Questo è un disegno che ho trovato.
Giacomo Balla, incredibile.
Incredibile, perché il titolo di questo disegno è I sentimenti, gli stati d'animo dei libri.
Bellissimo.
Coincide perfettamente col senso del
esatto, esatto. Del molto bella anche la copertina, appunto, di questo artista incredibile. Insieme al libro c'è una mostra che però credo sia già stata inaugurata e dura fino ad agosto. Mi confermi? Sì.
Sì, in realtà, diciamo, se vogliamo, è nata prima la mostra, prima l'idea della mostra, perché era così bella queste cose che vedevo che a un certo punto ho pensato che fosse giusto condividerle. E gli amici di Passaggi Festival, che è questo festival che si svolge a Fano, di appunto di letteratura, sono venuti a chiedermi se ero disponibile a farli vedere, a creare un vero e proprio percorso in cui i libri si potessero vedere, e quindi mi è piaciuta molto l'idea. Poi, mentre raccontavo il concept di questa mostra con loro, mentre abbiamo cominciato a fare i primi appunti, anche loro mi hanno detto: ma qui devi scrivere anche un libro, perché non è possibile, è un'avventura incredibile tra le carte, in questo oceano di carta la devi raccontare. Quindi là è nato tutto insieme. La mostra si trova a Fano, in una bellissima chiesa del centro, e all'interno della mostra si possono vedere le cose più importanti, diciamo, che racconto nel libro, i libri futuristi, i libri sulla Sardegna, c'è un'edizione della Divina Commedia in sardo che è stupenda, i manifesti del futurismo, tutta la storia della prima guerra mondiale, e poi soprattutto c'è una parte affascinante, importantissima, dedicata a Giuseppe Ungaretti, a Paul Valéry e mio nonno, che i tre lavorarono insieme negli anni 20, e all'interno dell'archivio ho trovato un inedito di Ungaretti, che è stato poi uno dei motivi per cui ho pensato che fosse davvero necessario scriverne qualche cosa. E quindi è un grande incontro con la poesia, con la carta, con la bellezza, con i documenti, con la storia, e quindi alla fine con la vita di tutti noi e con i nostri sentimenti.
È una bellissima eredità anche per i tuoi figli, tu ne hai tre. Quel libro e quella mostra sicuramente sono un ottimo regalo per loro. I libri Si sentono soli, edito dalla Nave di Teseo, lo trovate dal 24 giugno sugli scaffali delle librerie. Direttore dell'ANSA Luigi Contu torna a trovarci prestissimo perché è di casa. Grazie, a presto,
grazie.
Buon lavoro.
Eccolo qui, ecco il libro che lo stiamo vedendo. Grazie davvero, a presto.
Grazie,
direttore.
Voi. Buona giornata.
8:48 minuti, è tutto per il momento. L'informazione torna come sempre più tardi. Ci colleghiamo ancora una volta con gli studi di Napoli. C'è Enrico Galletti, è arrivato il nostro ospite?
Sì, è arrivato in questo momento. Gino Sorbillo.
Lo stiamo accogliendo. Buongiorno.
Con un po' di fiatone a Milano, Giusy Legrenzi e Massimo Lonigro, che sono collegati da lì e ti vedono. Beh, devo dire, per aver corso.
Grazie per la levataccia, glielo dobbiamo ringraziare. Buongiorno.
No, sono abbastanza allenato.
Bene.
Come sta andando tutto? Questi ritmi serratissimi che avete, però una grandissima soddisfazione, perché veramente siete amatissimi.
No, va molto bene per tutti, diciamo tutte le pizzerie hanno grandi riscontri, c'è una grandissima attenzione alle novità, alla ripresa, alle energie che appunto si uniscono nel nostro mondo per fare sempre di più e sempre di meglio, quindi sono sempre per fortuna emozionato di fare questo lavoro perché ci sono tante, tante cose nuove che ti stimolano e ti fanno capire sempre di più quanto meglio fare.
Sì, ti dicono, ed è risaputo, che tu sia il numero uno nella pizza a Napoli, non solo, perché hai portato in giro la tua pizza davvero in tutta Italia e non solo, ci arriviamo. Allora, ieri avete fatto qualcosa di singolare, cioè voi, di fronte alla polemica della pizza a 15 euro di Briatore che arrivava anche a 65, vi siete messi a regalarle le pizze.
Sì. No, abbiamo fatto, come dire, un'azione generosa, tipica del popolo napoletano, per far capire che questa pizza appunto deve rimanere, ed è stata, e lo sarà, speriamo, un prodotto popolare accessibile a tutti. La nostra pizza è venduta, come ho ripetuto varie volte ieri, ai bambini, agli anziani, ai giovani, ai disoccupati, cioè tutti devono avere diritto ad una semplice pizza. Poi è normale che nel menù ci possono essere pizze più costose, no? Voglio dire, che possono essere prese o meno, però almeno le pizze basic, quelle proprio così, il tutto poi, come ben sapete, è nato dal fatto che lui, diciamo Flavio, ha un po', diciamo così, screditato la nostra pizza per il prezzo con cui la vendiamo.
Sì, cioè lui ha detto una pizza a 4 euro non può avere degli ingredienti buoni. Mi sembra, sì, che la risposta che stiate dando voi e avete dato ieri sia assolutamente chiara. Ma sì, vi siete sentiti per caso?
No, però io mi sono praticamente, tra virgolette, invitato da lui. Ho detto: guarda Flavio, questa è la nostra risposta, comunque si può fare comunque qualità, non a caso il 99,9% delle pizzerie in Italia ha dei prezzi medi che vanno dai 5 ai 10, 12 euro, voglio dire, non arrivano ai 60 o 70 euro a pizza. E se vuoi, per riappacificarci così, possiamo fare una serata a quattro mani da te, veniamo io e la mia squadra di pizzaioli per offrire, servire, far conoscere anche i tuoi clienti che oramai, diciamo, vedono queste pizze col pata negra, queste pizze un pochettino più, non so se chiamarle gourmet, comunque più sofisticate, no? Diciamo così, anche la tipica pizza napoletana, perché quello è un sano confronto.
È accettato?
E non mi ha risposto ancora, no, io ho lasciato anche il numero di telefono.
Poi ci fai sapere, sì, vogliamo sapere se è accettato o no. E nel frattempo però torniamo a casa a Sorbillo, perché tutti vanno a provare la pizza di Sorbillo, lo sai bene. Ecco, c'è qualche retroscena, qualche aneddoto, qualcuno che ti è rimasto impresso, parole che magari ti ritornano in testa di qualcuno che ti ha detto delle cose belle?
Ma guarda, io già soltanto vedendo anche così di nascosto, senza farmi vedere, le reazioni che hanno i miei clienti nel mangiare la pizza, già soltanto nel riceverla, e per me è tanto. Ho capito, così facendo per tanti anni, perché sono stato al banco lì in via dei Tribunali, nella mia sede storica, fino incollato praticamente fino a 4 anni fa, e sono cresciuto vedendo come meglio arrivare al cuore di quelle persone con una pizza, sai, un po' come Ditolo con una pizza, no? e ho cercato di fare queste pizze sartoriali, queste pizze che non fossero soltanto dei dischi di pasta che venivano appunto serviti per sfamare le persone e basta, che potessero avere anche un messaggio di generosità che a noi napoletani abbiamo, diciamo, in maniera particolare, e poi di appunto territorio, di resistenza, di coraggio, di presenza. E questa cosa mi ha consentito di crescere, quindi poi sono arrivate le soddisfazioni, qualche programma in cui ho portato la pizza, dei premi, diciamo riconoscimenti, però il tutto comunque mi ha fatto rimanere, così come a tanti altri pizzaioli napoletani, sempre gli stessi, sempre lo stesso.
C'è una tradizione,
ed è una cosa molto importante.
C'è una tradizione che rimane, i racconti leggevamo anche online di zia Esterina, dove appunto, sì, hai cominciato. C'è un ricordo, un profumo, un odore di quegli anni?
Sì, io ricordo il profumo del taglio degli ingredienti, perché veniva fatto con il coltello a seghetto, quello lì tradizionale da cucina che tutti conoscono, con manico di plastica. E mi ricordo gli impasti, questo trattare bene e ben conservare poi tutto quello che veniva preparato. Diciamo, la parola d'ordine era spreco zero, che ovviamente è una cosa che va rispettata in ogni campo. E poi c'era soltanto un po' un'aria triste in quel periodo, perché in via dei tribunali negli anni 80 e 90, diciamo, non sempre, diciamo, le attività commerciali, ma anche i residenti stavano tranquilli, perché era una zona un pochettino collegata, purtroppo, certo, diciamo, per fatti di cronaca, a Forcella. E c'era sempre la paura di fare, di innovarsi, di organizzarsi, perché... E io lì mi sono un po', come dire, battuto. Sono stato un anno nell'Arma dei Carabinieri tra Benevento e Roma e avevo, mi misi in testa di come dire, adoperarmi per affermarmi sempre di più nel mio quartiere, nel nostro quartiere, e cambiare un po' la scena di quella zona, e forse un po' ci sono riuscito.
Direi proprio di sì. Prima hai citato una componente molto bella, essenziale, forse anche l'ingrediente zero di una buona pizza, che è il calore,
sì,
la generosità, così l'hai chiamata tu, di chi vive questa città straordinaria, sì, che è Napoli. Ce la descrivi un po' meglio?
Ma guarda, io ho fatto pizze e faccio pizze come quando una mamma, un genitore prepara una cosa, anche una pasta al pomodoro ai propri figli, no? E c'è quell'amore particolare che comunque si sente, no? E questa cosa è riuscita, diciamo, ad arrivare ai miei clienti, pur con nuove aperture. Magari direte, come fai a Milano, per esempio, o a Genova o a Torino a far arrivare questo messaggio? Io... ho lavorato e lavoro e trasmetto l'idea di una spesa quotidiana, no? Di prodotti acquistati, tra virgolette, tipo di salumeria, no? Che vengono acquistati, vengono tagliati, messi sulla pizza, e quei prodotti finiscono, il giorno dopo si ricomincia. Quindi mi sono, per fare appunto pizzeria impresa, mi sono molto collegato alla casa, no? E alle sensazioni di casa, come una mamma e come una spesa quotidiana.
C'è l'anima di questa terra, sì, che è quella, sì, che tu porti in giro, sì, per l'Italia e per il mondo. Gino Sorbillo, il re della pizza, in, grazie, diretta dai nostri studi sul lungomare Caracciolo di Napoli. Buon,
grazie,
lavoro.
Grazie, buon lavoro. Grazie, a presto. Grazie.